Vivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, buongiorno a voi, benvenuti. Vi auguro una giornata meravigliosa a voi e alle persone che amate. E intanto, allora, oggi iniziamo con un compito. Sì, riprendiamo in mano una traccia di un tema che più o meno tutti abbiamo svolto. Vi ricordate la maestra? Siamo più o meno alle elementari. Torniamo un po' indietro nel tempo. Ci faceva prendere carta e penna e diceva oggi tema. E ci chiedeva di raccontarci. Descrivi chi sei. Sono contento di me? E cosa significa davvero essere contenti? Bene, oggi ne parliamo con Daniel Lumera, che è tornato a trovarci. Io sono molto contenta, biologo, naturalista, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Ciao Daniel, bentornato.
Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta, buongiorno. Guarda, hai toccato un tasto per me critico, perché descrivi chi sei, racconta chi sei, per me da piccola all'elementare era il tema che mi spaventava di più, ma anche in età adulta, se devo essere
sincero. Purtroppo sì,
veramente...
anche a me.
Guarda, è una domanda complessa, perché noi rispondiamo paradossalmente a questa domanda così profonda anche, cioè descrivi chi sei attraverso quello che facciamo, cioè ci identifichiamo con il fare o con ciò che abbiamo, che rappresenta uno status, o anche ultimamente con l'immagine che ci siamo creati e costruiti di noi attraverso i social o i media in generale. Però vorrei condividere, quindi di solito non rispondiamo alla domanda, rispondiamo un'altra cosa, ci dicono chi sei e tu dici cosa fai. Però vorrei appunto condividere un aspetto importante della qualità della nostra vita e della salute, cioè che la ricerca di se stessi, del significato di se stessi, quindi della cura di questa dimensione esistenziale, rappresenta un aspetto fondamentale nella salute, proprio fondamentale nella qualità della vita. Ci sono degli studi meravigliosi che dimostrano come la dimensione esistenziale, quando coltivata, ci aiuti nella gestione dello stress, nei casi di burnout, ma anche proprio nella qualità delle relazioni, nella qualità della vita. Quindi vorrei lanciare una piccola sfida, quella al di là delle aspettative della famiglia, del contesto sociale, delle esigenze sociali, ma anche al di là delle esigenze di mercato, che poi ci definiscono moltissimo, dovremmo prestare attenzione proprio alla comprensione di questa parte più profonda di noi stessi. In Oriente c'è una parola bellissima, direbbero cerca, trova il tuo dharma. Il dharma vuol dire la tua natura reale, no? Il dharma di un fiore è quello di aprirsi al sole, di lasciare la sua fragranza, e ognuno di noi deve cercare e coltivare la sua unicità, e questa ricerca è possibile iniziando proprio dall'ascolto profondo di se stessi, ed è questo che crea contentezza. Sai, qualche puntata fa abbiamo parlato della possibilità di incontrare due parti di noi, una di 8 anni, una di 80 anni, e di chiedere a queste persone se erano soddisfatte di come abbiamo vissuto, di come abbiamo reagito, di come siamo. Se la nostra versione di 8 anni e quella di 80 anni è felice di noi, allora vuol dire che siamo nella strada della contentezza.
Cito il titolo del libro da cui abbiamo preso io questo rimando a noi di bambini di 8 anni e a noi anziani di 80, come se tutto fosse un miracolo, la vita poi è un miracolo. E il Dharma dà il senso alla nostra vita, è un po' quello che guida e che porta probabilmente alla nostra realizzazione o all'essere contenti. Tra le domande che abbiamo utilizzato per aprire questa nostra riflessione, ci siamo chiesti, sono contento di me, ma cosa significa davvero essere contento? E allora mi viene in mente il proverbio, Daniel, chi si accontenta gode, o come canta Ligabue, chi si accontenta gode, così e così. O dall'altra parte il famoso proverbio, chi troppo vuole nulla stringe. E allora come la mettiamo?
Ma allora, innanzitutto accontentarsi è un'altra di quelle parole meravigliose, perché è la stessa radice di contentezza. Non vuol dire rassegnarsi o vivere nella scarsità, al contrario, accontentarsi vuol dire riconoscere il valore di quello che abbiamo. È importantissimo, sai, la chiave della felicità, la scienza ormai ne parla ampiamente, inizia dal funzionamento della nostra mente, cioè iniziare, più che far funzionare la mente per mancanza, per insoddisfazione e per il desiderio di sempre qualcosa in più, questo è un po' un criceto che non raggiunge mai la soddisfazione, la contentezza e la felicità. Dovremmo iniziare e tu so che quest'altra parola di oggi ti è molto cara, che è gratitudine, e cioè bisogna iniziare a allenare la propria mente a riconoscere il valore di quello che si ha, essere grati per ciò che si ha, allenare proprio la mente e anche il cuore a riconoscere il valore di ciò che abbiamo, quindi dalle persone care, cioè tutti noi abbiamo sperimentato che quando poi ci manca una condizione che riguarda la salute, la familiarità, la libertà di movimento, stiamo male. Il problema è riconoscerlo prima che questo dolore si presenti nella nostra vita, e iniziando a comprendere dalle piccole cose ciò che è presente già, a cui non diamo valore, che anche una semplice telefonata a una persona cara per dirgli che gli vogliamo bene. Iniziamo da queste piccole cose.
E come possiamo unire l'accontentarsi, il godere delle piccole cose quotidiane a cui tu ti riferivi, coltivando però anche i nostri desideri e i nostri sogni?
Noi viviamo in una società assolutamente dopaminergica, ci sono la dopamina da un lato che crea dipendenza, necessità appunto di ricompensa, di accettazione, di riconoscimento, e dall'altra è un contesto iperperformante che crea dei picchi pazzeschi di noradrenalina e poi dei picchi depressivi, cioè abbiamo necessità invece noi di rigenerarci, di fermarci. Bisognerebbe fare un'analisi attenta dei desideri. Io credo che se ognuno di noi facesse una lista di desideri, comprenderebbe da subito che la maggior parte di questi desideri sono stati creati a tavolino, non corrispondono alle nostre necessità e bisogni reali più autentici, e invece corrispondono a bisogni di mercato, necessità di mercato o, come dicevamo prima, aspettative sociali e familiari. E ci sono tre tipi di desideri. Il primo è un tipo di desiderio egoico, cioè voglio soddisfare i bisogni della mia personalità, voglio questo, voglio la macchina, voglio il viaggio, voglio quell'obiettivo. Poi ci sono i desideri, secondo me, un po' più raffinati, che sono i desideri altruistici. Tu credo che mi possa capire da mamma, il desiderio che tuo figlio stia bene, che possa realizzarsi, certo. Il desiderio che una comunità possa, ecco, questo desiderio già una chimica disinfiammante, è una chimica migliore, una biologia applicata, no? Provare questo, coltivare questo tipo di. E poi ci sono i desideri nobili, quindi la propria vocazione, la realizzazione, la bellezza, la giustizia, la verità, la felicità, cioè coltivare questo tipo di profondità, questo tipo di desiderio per la nostra vita e per la vita altrui e per la vita della comunità.
Ma se ci rendiamo conto che i desideri non sono i nostri e in fondo non siamo poi così contenti?
Guarda, io consiglio sempre di rispondere a delle domande semplicissime, sono proprio semplicissime. La prima, cioè di sedersi e di dire: cos'è che mi piace fare davvero? Cos'è che amo fare? Quindi la prima cosa da individuare, su cui lavorare, è la nostra passione, cioè trovare qualcosa che ci appassiona, perché questo è molto connesso con la sensazione di soddisfazione, di contentezza, di felicità. Poi la seconda domanda è la presa di coscienza dei miei talenti, cioè che cos'è che mi riesce bene fare? Perché molte persone non lo sanno ancora, cioè che cos'è che è il mio talento? Sono consapevole davvero dei miei talenti? E quindi unire la mia passione invece a una vocazione, a un proposito importante. E poi c'è una terza domanda, cioè ciò che amo fare e ciò che sono i miei talenti, come può essere utile per il mondo? Questa è una cosa bellissima a cui poche persone pensano realmente, su cui lavorano realmente, cioè trovare un senso di missione nella nostra
Bella.
Vita. E questo senso di missione ci aiuta moltissimo nei periodi difficili. E l'ultima domanda è: ciò che mi dà, ciò che è la mia passione, ciò che è la mia vocazione, il mio talento, ciò che mi dà un senso di missione, ce la faccio, riesco a trasformarlo in una professione? Rispondendo a queste domande, io credo
abbiamo
che
fatto
abbiamo
bingo,
fatto bingo,
come
all'onno.
Si dice, vedi che l'abbiamo detto. Allora, intanto voglio ricordarvi che Daniel Lumera sarà al Festival di Trento, sarà in diretta sabato a Obiettivo Salute Weekend insieme a Luigina Mortari. Non vi anticipo, seguitelo, ma seguite, cercatelo anche a Trento. Sarà uno dei relatori di un evento in programma proprio durante il Festival dell'Economia sabato, che abbiamo intitolato Correre o rallentare. È un tema affascinante, perché questa espressione possiamo declinarla in tutti i momenti della nostra giornata, in tutte le fasi della nostra vita e in situazioni tra loro molto diverse. Quindi non perdete d'occhio Daniel Lumera, e troverete anche l'Anico, questo mi piace, ma ci sono altri eventi, cercateli naturalmente nel programma ricchissimo. Ad esempio un appuntamento che vi segnalo, moderato dal nostro direttore Fabio Tamburini, è post-Covid, imprese, sostenibilità e nuove frontiere della sanità. E oggi, proprio a Trento, avrò il piacere di intervistare Luca Berdondini, ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia tecnologia, parleremo dei microchip, dall'intenzione all'azione, vi sfizia questo tema, mi raccomando, non perdetelo. Intanto Daniel, io ti aspetto a Trento
e ci vediamo presto, sarò molto felice di essere lì per un doppio appuntamento con te.
Faremo anche una, potremo assistere anche ad una meditazione guidata da Daniel Lumera. Cercate, io adesso ve le butto lì e voi cercate, insomma, cercate nel programma e nel palinsesto. Non perdete nessun appuntamento, un festival straordinario. Noi vi aspettiamo tutte e anche Daniel Lumera. Grazie Daniel.
Ci vediamo presto, un abbraccio a tutti.
Grazie.